dopo le 3 proprio in questo istante. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono Elisa Manca e noi stiamo insieme per un'ora e mezzo circa, fino alle 4:30, in passaggio un po' di cose da fare sul nostro territorio, un po' di musica anche di una volta e tra poco invece andiamo al cinema, o meglio andiamo sul tappeto rosso e non solo della cerimonia degli Oscar che c'è stata questa notte. Abbiamo aperto con un classicone di Bryan Adams che ci ha riportato a metà degli anni Ottanta, ma stavo pensando che poi questa è una canzone che sarebbe stata benissimo anche negli anni 90 e infatti si ascolta ancora con grande piacere ancora oggi. Quando parliamo di Cinema Rete 1 di solito vuole dire due cose: o parliamo con Alessandro Bertoglio o lo facciamo con Moira Bubola. Visto che Alessandro Bertoglio si è fatto tutta la notte sveglio per raccontarci gli Oscar in diretta e poi nei momenti informativi, buon pomeriggio Moira Bubola, ciao!
Buon pomeriggio, un piacere essere con voi. Non che io non mi sia fatta la notte sveglia, ho avuto il privilegio però di non dover lavorare durante la notte, ma ho preso, diciamo, il testimone, ecco, da Alessandro, sì. Ho preso appunti e poi il testimone da Alessandro con la tarda mattinata. Eccomi qua, è un piacere essere con voi.
Allora, chi si è svegliato la mattina ed è attento a queste cose avrà sentito anche nei nostri spazi informativi come sono stati distribuiti i premi. Naturalmente ve li raccontiamo un po' anche noi. Quando però si inizia a fare qualche ragionamento su come è andata la cerimonia, vogliamo anche di solito un po' sapere cosa vuol dire, no? Cosa ci raccontano dell'industria cinematografica e delle tendenze gli Oscar di quest'anno. Alcune promesse sono state mantenute, c'è stata non grandissime sorprese forse quest'anno, Moira.
Verissimo, Elisa, nessuna sorpresa, le cose sono andate come dovevano andare per quanto riguarda il valore filmico delle pellicole, dei film, delle storie in concorso. Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, regista di Il Petroliere, regista di Licorice Pizza, regista di Inherent Vice, Vizio di Forma, scusate che l'ho pronunciato prima in inglese, regista di tanti film bellissimi, sempre candidato all'Oscar, finalmente con una battaglia dopo l'altra ha portato a casa 6 statuette su 13, con la più prestigiosa, quella per il miglior film dell'anno, un riconoscimento importante e doveroso. Sean Penn ha preso l'Oscar come attore non protagonista e Sean Penn non era presente alla cerimonia. E forse questa è stata un'assenza che si può leggere in senso politico. Conosciamo tutti l'impegno dell'attore per le questioni che riguardano i conflitti, soprattutto quello che vede la Russia che ha invaso l'Ucraina, dunque Sean Penn adesso dovrebbe essere in Ucraina, non era presente al Dolby Theatre la scorsa notte, non ha accolto la statuetta. Insomma, qualcosa questo ci può e ci può dire della tensione che percorre il mondo di Hollywood. Perché dico che la percorre? Perché tra i film stranieri c'erano titoli importanti, come ad esempio The Voice of Hind Rajab, la voce di Hind Rajab, e poi la bambina palestinese uccisa in un attentato, cioè uccisa da una bomba, e poi il grosso scandalo è stato che l'ambulanza chiamata, perché lei era ancora viva e dunque è riuscita tramite un passaggio telefonico ad allertare la Mezzaluna Rossa, soltanto che la Mezzaluna Rossa non è riuscita a raggiungerla, anzi la Mezzaluna Rossa è stata l'autoambulanza, la Mezzaluna Rossa è stata fatta esplodere. Sono casi accertati, veri, giornalisticamente riportati. Ne è stato fatto un film che io personalmente non ho amato molto, una storia importante, però questo titolo era tra i film internazionali, assieme anche a Un semplice incidente di Jafar Panahi, regista iraniano, dissidente,
amato Hollywood,
eppure Hollywood che cosa ha fatto? Ha premiato Sentimental Value, che è un film molto bello, norvegese, di Joachim Trier, di impianto teatrale, una storia familiare. Sembra quasi che Hollywood abbia detto: lasciamo stare tutte queste questioni.
Lascia stare i fastidi,
troppo spinose, e noi guardiamo al cinema di casa nostra, premiamo il buon cinema, questo è fuori discussione, perché poi c'è stato l'altro vincitore, Sinners, I peccatori.
Allora, devo dirti, Moira, naturalmente qui l'esperta sei tu, e io sono una di quelli che Sinners l'ha visto, perché
sì,
dopo che un film ti si presenta come il più candidato di sempre,
sì,
agli Oscar, dici aspetta che lo vado a vedere, a recuperare. Io ho trovato un cast eccezionale, una musica pazzesca, ha preso, se non sbaglio, anche l'Oscar come la miglior colonna sonora.
Sì.
Attori anche...
Sento arrivare un ma.
Esatto, anche i personaggi, gli attori non principali, mi sono piaciute molte cose, però proprio a livello di sceneggiatura forse sono troppo europea. È arrivato un grande colpo di scena all'interno della storia e io ho detto, ma come se la storia fosse andata insomma per i fatti propri, e invece ha preso l'Oscar come migliore sceneggiatura, una dei due riguardo la sceneggiatura, adesso non ricordo se era originale,
sì, sì, no,
o no,
la sceneggiatura originale scritta dallo stesso regista Ray Coogler. Secondo me è una storia buona, è una storia molto buona, perché fonde tantissime radici e affonda questa storia proprio nell'anima degli Stati Uniti d'America. È una ricerca sulla storia statunitense, sulla cultura afroamericana, con il blues, questa musica che apre i confini tra i mondi, i viventi da una parte, i morti dall'altra, e il blues apre questi confini, la musica del diavolo, non per nulla, no? Ed ecco che grazie a queste tradizioni Ray Coogler ci ha raccontato una storia importante, non fosse altro per ricordare agli Stati Uniti d'America quanto sangue è stato versato sulla loro terra, sangue afroamericano. E questo Ray Coogler lo sta portando avanti con coerenza e con forza in tutta la sua cinematografia. Non comunque è una storia che a me ha toccato nel profondo, vero. Poi a un certo punto deraglia un po', diciamo che, mi sono infervorata.
Mi sono trovata dal tramonto all'alba, no? A un certo punto.
Sì, perché tutto avviene in una notte, siamo negli anni 30, Stati Uniti del Sud, sono entrate in vigore alcune leggi di Jim Crow, il Ku Klux Klan ha tutti i suoi ritrovi e questi due fratelli, Smoke and Stack, interpretati magnificamente da Michael B. Jordan, che li interpreta tutti e due, proprio per questo si è aggiudicato la statuetta come miglior interprete maschile. Questi due fratelli tornano da Chicago, hanno fatto un sacco di soldi e vogliono aprire un juke joint, vale a dire un posto dove gli afroamericani possono ritrovarsi per ballare, cantare, scommettere, fumare, insomma per divertirsi. E questa notte ci viene raccontata, perché sarà una notte in cui il mondo, il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti si squarcia e succedono cose orrorifiche, appunto.
Allora Moira, c'è ancora tanto da dire al di là di chi ha preso o meno la statuetta. Ne ha prese due, ma c'era un po' ad aspettarselo, almeno per quanto riguarda la miglior canzone Golden. Il film è K-Pop Demon Hunters, prima canzone di K-Pop a ricevere questo tipo di titolo. Ha vinto anche il premio come miglior film d'animazione e devo dire che comunque c'era una bella competizione anche lì. Ce l'ascoltiamo poi qualche altra considerazione dal mondo del cinema. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to be. I lived two lives, try to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. Could I see your stage? These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going up, 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 up. Ascoltatissima dai giovani, a cui in particolare è dedicato un po' il target di K-Pop Demon Hunters, cartone animato di ispirazione K-Pop, quindi coreano, ma realizzato negli Stati Uniti, una canzone che ha funzionato molto nelle radio di tutto il mondo. Ne stiamo parlando e ve l'abbiamo proposta perché è tra chi si è portato a casa una statuetta la notte scorsa, quella dove sono stati assegnati a Los Angeles i premi Oscar. Ne stiamo parlando con Moira Bubola, abbiamo parlato di alcuni dei vincitori, non ancora ancora delle vincitrici. Poi a volte in questi casi si parla anche degli sconfitti. Moira, dove ci vuoi portare?
Beh, lo sconfitto penso sia un po' inviperito il nostro Chalamet, Timothée Chalamet, che pensava di aggiudicarsi la statuetta con Martin Supreme, un film riuscito fino a un certo punto, la sua interpretazione è sicuramente notevole, isterica, vanitoso nel ruolo di questo giocatore di ping pong che dagli strati più bassi della società arriva a scalare un'ascesa sociale, anche questa un po' zoppata, insomma il classico uomo che si fa da solo che tanto piace agli statunitensi, e però non ce l'ha fatta Timothée Chalamet. Perché lo dico con questa punta di soddisfazione? Perché lui aveva, e ne avrete sicuramente letto, sentito parlare, messo in piedi tutta una campagna coinvolgendo anche altri attori che hanno lavorato con lui proprio per sostenere questo film, sostenere il suo ruolo. Ci credeva talmente tanto che a un certo punto tutto gli è scoppiato tra le mani, non fosse altro per quell'uscita poco felice che ha avuto nei confronti di altri performer e altri attori che si impegnano ogni giorno nei teatri, che danzano, che cantano, insomma, avete sentito,
aveva,
no?
Aveva detto la sua sparata, quelle cose di cui che la gente non va veramente
l'opera,
a vedere.
Il balletto non interessa più a nessuno. No, invece, Timothée Chalamet, le cose non stanno così, sono anche loro dei professionisti, tante volte è gente che ha alle spalle, non tante volte, sempre, anni e anni di sacrifici e di studio, arrivi tu col tuo bel faccino ti permetti di dire una cosa del genere. Vero è che quando lui ha, diciamo, detto queste cose infelici, i voti dell'Academy erano già chiusi, dunque già la sua interpretazione non aveva convinto rispetto a quella di Michael B. Jordan, che è stato grandioso nel ruolo dei due gemelli in Sinners, i peccatori. E poi ci sono le donne.
Parliamone, non c'era praticamente gara sulla migliore attrice.
Beh, allora,
nel senso, pronostici alla mano, ecco.
Pronostici alla mano, effettivamente è stata molto molto convincente l'interpretazione di Jessie Buckley in Hamnet. Appena la si è vista, tutti si sono detti qui lo vince lei, perché poi c'era Kate Hudson in Sang Sang Blue, Renate Rainsway in Sentimental Value, Emma Stone in Bugonia, Rose Byrne in If I Had Legs I'd Kick You, molto interessante come film. Dunque c'erano delle concorrenti, ma lei davvero le superava tutte per la sua capacità di dare corpo fisico proprio alla tragedia, alla perdita di un figlio, perché in Hamnet lei interpreta la moglie di William Shakespeare e si vede la loro storia d'amore, come nasce la famiglia, come cresce, e poi questo bambino che muore di peste, e lì c'è proprio una lacerazione fisica ed emotiva che Jessie Buckley riesce a rendere in maniera straziante. È un'attrice bravissima. Se voleste vedere com'è camaleontica, andate al cinema, guardate The Bride, la sposa di Maggie Gyllenhaal, e nelle nostre sale c'è Jessie Buckley che fa la moglie di Frankenstein. Passa da una moglie all'altra, verrebbe da dire, però da quella di Shakespeare in un ruolo talmente drammatico, talmente vivido e autentico, e poi la vediamo in questo film gotico ambientato in una Chicago degli anni 30, dove lei è una morta che vive, perché naturalmente, come Frankenstein, questa donna, questa sposa di Frankenstein, viene fatta resuscitare da un cadavere. Dunque capite che la ragazza ama le sfide, giovanissima eppure già molto molto quotatissima, perché dopo questo Oscar la vorranno tutti adesso.
È proprio il suo momento e probabilmente sarà un lungo momento. Ci sono ancora tantissime cose da dire. La prima volta che il premio per la miglior fotografia va a una donna. Si potrebbe parlare del côté anche un po' pop di Anna Wintour, che in effetti da direttrice di Vogue, evocando, facendo anche un piccolo spot se vogliamo al prossimo capitolo del Diavolo Veste Prada, fa un simpatico piccolissimo momento con Anne Hathaway. Io ho riso molto, però la grande novità di quest'anno era il premio anche per il casting, e uno può pensare, ma queste sono star, a che cosa serve un premio per il casting? È molto più complicato di così.
È molto complicato, perché riuscire a trovare una persona che entri in sintonia tale con un regista e capisca dalla carta chi sono i volti per quel film. Questo premio se l'è aggiudicato una donna per il film Una battaglia dopo l'altra, che è riuscita a vedere in Leonardo DiCaprio il Bob Ferguson, l'interprete, no? Questo rivoluzionario che insomma era proprio la persona giusta per interpretare quel tipo di ruolo. Leonardo DiCaprio, chi l'avrebbe mai detto che vederlo aggirarsi in accappatoio e che continua a rollare sigarette e anche altre cose poteva essere davvero la sua faccia? Sì. E poi Sean Penn, che interpreta Stephen J. Lockjaw, il cattivo, e poi ancora Teyana Taylor per Figlia Beverly Hills, Chase Infinity, questa giovanissima che appunto riesce a sostenere il film assieme a questi grandi interpreti. È davvero un nuovo premio sicuramente importante e siamo felici che sia stato inserito come nuova categoria, perché riuscire nell'equilibrio di trovare, lo sappiamo, no? Come quando si gioca a calcetto, se in una squadra ci devono essere tutti che sono in sintonia e tutti nel ruolo giusto, e questo fa un direttore di casting bravo che riesce a entrare nello spirito del film.
Grazie Moira, c'è qualcosa che volevi dire che mi sono dimenticata di chiederti prima di salutarci, prima di dare l'appuntamento all'anno prossimo con questo genere di considerazioni?
Tu non ti sei dimenticata di chiedermi nulla, come sempre è un piacere essere qui a Rete 1 a parlare con te di cinema. Hai giustamente nominato la miglior fotografia, che per la prima volta è andata ad una donna. Lei si chiama Autumn Gerald Acapo, è la prima donna per I peccatori a vincere questo importante riconoscimento, anche perché ha girato tutto il film I peccatori in IMAX 70 mm, dunque una pellicola che si impressiona in maniera pazzesca sia a livello di suono sia a livello di immagini. So che voi all'ascolto, che ve ne intendete di fotografia, capite bene quello che voglio dire. È difficile, è una sfida riuscire a lavorare così, e questa donna ce l'ha fatta. Anche lei è afrodiscendente, prima donna che prende questo premio. Di solito i direttori della fotografia si dice sempre che siano, diciamo, il governo ombra del regista, no? Se tu hai un bravo direttore della fotografia, come regista puoi anche lavorare un po' così. In questo caso c'è una donna e questo mi rende particolarmente felice, e ci dice anche quanto stia cambiando, seppur sempre piano, però il mondo del cinema.
E quindi alla fine questi Oscar non sono solo lustrini red carpet, ma ci raccontano anche un po' come siamo come società attraverso il cinema e la sua industria. Grazie Moira Bubola, buon lavoro, buon pomeriggio.
A voi.
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci, ed io che resto qui a perdermi a parlare di te anche nei vicoli. Non riusciamo a trovarci. E vorrei sapere cosa fai, ma non è male questa nostalgia. Lo sai che ci perdoniamo sempre e siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla.
come animali notturni. Ti giuro che non so più come dirtelo, ma appena tu te ne vai manca ossigeno. Il cielo è bellissimo, dammi la mano che andiamo in un posto qualunque, non serve sia lontanissimo. Per scomparire che dire, ignora la parola fine, che non so più a chi appartengo se vai via. Io e te, la strada è una giungla, puntiamo alla luna come animali notturni.
Passaggi.
Torniamo al presente, torniamo a capire il nostro territorio andando a Rodi Fiesso e al Dazio Grande. Do il buon pomeriggio a Francesco Vanetta, vicepresidente della Fondazione Dazio Grande. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, a lei e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
Allora, primavera vuol dire anche ripartire con alcuni programmi, eventi. In questo caso, per quanto riguarda il programma culturale 2026 della Fondazione Dazio Grande, si inizia proprio domani in un lungo viaggio fino al primo di novembre con tantissime proposte. Sono una quarantina circa gli appuntamenti, ci sono naturalmente i concerti, ci aspettiamo molte mostre, ma ci sono anche atelier, ci sono proposte anche per i più piccoli, insomma ci sarà la sala ma anche il giardino del Dazio Grande che avrà davvero tante cose da raccontarci. Dicevamo, il titolo che avete scelto quest'anno è Modernità e territori alpini. Io invito davvero chi ci sta ascoltando ed è incuriosito ad andare mentre noi parliamo sul sito daziogrande.ch per vedere che la proposta è veramente, parlerà di territorio alpino, quindi di montagne, di sue trasformazioni. Adesso ne parliamo naturalmente con il signor Vanetta, ma ha anche un momento dove Rodi Fiesso si apre proprio al mondo a partire dall'appuntamento che aprirà il tutto domani sera. Un tema che riguarda tutti, anche quelli che pensano di non essere coinvolti, perché il primo incontro sarà domani sera dedicato alle relazioni che ci sono tra uomo, intelligenza artificiale e altre tecnologie. Davvero un programma che vuole accogliere tutti, signor Vanetta.
Sì, grazie mille. Beh, prima di tutto complimenti per la presentazione, perché credo che effettivamente ha già dato così una serie di informazioni estremamente interessanti e pertinenti sulle proposte culturali che faremo nel corso di quest'anno. In ogni caso è tutto giusto quello che ha sottolineato, cioè la volontà è proprio quella di proporre una serie di eventi che sia destinata a tutti, indipendentemente dall'età, dal luogo di domicilio, e che si possa poi ritrovare al Dazio, questa struttura storica che ha un passato di dogana e diciamo già di luogo di incontro e di passaggio, proprio per così fare delle riflessioni, per confrontarsi con delle situazioni. E appunto numerosi eventi perseguono proprio questo obiettivo. E quest'anno, o meno adesso è il secondo anno, che oltre a questi variegati eventi che lei ha già richiamato, concerti, mostre, conferenze, eccetera, atelier, proponiamo anche un festival tematico che permette di approfondire di volta in volta degli aspetti di rilievo del nostro modo di vivere e soprattutto del modo di vivere della montagna, dei territori dove appunto è radicato il Dazio Grande. E in effetti quest'anno il tema è proprio modernità e territori alpini, vorrei dire anche un po' per significare che così si tende sempre un po' a pensare che le regioni cosiddette periferiche, eccetera, non siano luoghi particolarmente inclini alle innovazioni, agli sviluppi, eccetera, e qui vogliamo proprio così riflettere e affrontare questo tema di come anche dei territori alpini sono luoghi privilegiati per diciamo delle esperienze innovative sia in campo culturale che economico che sociale, e rompere un po' questo luogo comune che sembra che tutto e soprattutto le cose più importanti si svolgano sempre nei centri. E niente, insomma, questa è un po' la finalità che vogliamo raggiungere con questo festival, che è composto anche qui da una decina di momenti.
Sì, devo dire che per dare qualche idea in più, no, qualche sapore in più a chi ci sta ascoltando, ci sono molti appuntamenti che ci possiamo immaginare in un posto come il Dazio Grande, quindi questo passaggio, no, delle culture, delle persone, quindi anche luogo di incontro, quindi un racconto di quello che fu. Per esempio, leggo il Ticino nella storia, sarà uno degli incontri, l'esperienza della Monteforno, ma anche tanti momenti di riflessione sul domani. Per esempio, ne prendo uno, 21 maggio, che tempo farà oggi e che clima avremo domani? È un tema che tocca, come si può capire, sensibilmente il territorio alpino, così come una riflessione a che verrà fatta alla fine del mese. Sport bianco è ancora sostenibile? Ce lo si domanda anche venendo proprio dalle ultime competizioni olimpiche e paralimpiche. Veniamo a questa sera, prima di salutarci, signora Vanetta. Questa sera proprio l'incontro sarà su... Il titolo è «Quando le macchine decidono dove finisce il ruolo umano». Bella domanda. Io so che ci saranno una serie di interlocutori, il professore Gabriele Balbi, che è rettore ad interim dell'USI, e Bruno Giussani, è giornalista, il suo ultimo libro si chiama La mente sotto assedio, come non farsi manipolare nell'era della intelligenza artificiale. Ecco, questo secondo me è un tema che magari chi immagina appunto il Dazio Grande come luogo di riflessione sul passato non si aspetta. Mi sembra un bel piccolo colpo di scena per iniziare la stagione. Appuntamento stasera alle 21:15.
Sì, solo una piccola precisazione, domani sera.
Sì, chiedo scusa, ero entusiasta, prima avevo detto giusto che era domani.
Ho sentito, però appunto è domani sera, appunto alle 20:15.
È vero, non voglio far arrivare tutti quanti domani, cioè stasera, dicendo ma è chiuso, Elisa aveva detto una cosa per un'altra.
Appunto troverebbero le porte chiuse, non sarebbe male.
Allora, domani sera, Dazio Grande, Rodi Fieso, abbiamo detto si inizia con questo incontro pubblico, ma noi vi stiamo invitando a vedere un po' tutto il programma culturale che abbiamo detto offre davvero molto, dalla musica agli incontri, alle esperienze di persona, le escursioni persino. Dazio Grande di Rodi Fieso, che da domani sera riapre la sua stagione culturale. Abbiamo scambiato qualche parola col vicepresidente della Fondazione Dazio Grande, Francesco Vanetta. Ci ritroveremo magari nel corso della stagione. Grazie.
Grazie a voi e speriamo sì di rivederci in quel del Dazio, volentieri.
Allora quindi è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sei solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti, e tutto questo per amore.
Passaggi.